arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Benvenuti a Soul Tempo. Dopo tanti giganti del passato, oggi ci avviciniamo ai nostri giorni con due star contemporanee, il caso di dirlo, Sharon Jones e Charles Bradley. Buongiorno a Luca Sapio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Sono anche molto contento di parlare di questi due personaggi che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere da vicino, quindi ecco, mi fa piacere ricordarli qui insieme a voi. Comincerei con Sharon Jones e comincerei con il dire che Sharon Jones è nata proprio in un posto particolare, ossia parliamo di Augusta, Georgia, dove ha avuto anche i natali e dove ha vissuto per moltissimo tempo James Brown. Questo quindi ci fa anche pensare che forse in un certo qual senso nel suo DNA, chissà, magari avesse avuto qualche tipo di influenza. In realtà quello che per tutta la vita si sentì ripetere, fino perlomeno ai suoi 40 anni d'età, è: sei troppo nera, troppo bassa, troppo grassa e troppo vecchia. Qualcuno le consigliò persino di farsi schiarire la pelle, o addirittura una famosa casa discografica, una major, e disse: beh, la tua voce è interessante, potresti prestarla per qualcuna di più avvenente, perché comunque con la tua fisicità avremo delle enormi difficoltà nel proporti ad un pubblico. Quindi Sharon Jones comunque non ha mollato questo sogno, ma per sopravvivere e per mantenere anche sua madre ha fatto i lavori più disparati, dalla guardia carceraria nella prigione di Riker Island, dove ha prestato servizio per quasi 5 anni, e alla cantante appunto per matrimoni o nei piccoli locali di New York. Questa era la sua routine. La sua occasione invece arrivò inaspettata nell'estate del 1996. Sharon venne a sapere dal suo fidanzato, che era un trombettista, che di lì a poco si sarebbe tenuta la registrazione per una vecchia gloria della soul music chiamata Lee Fields e che stavano cercando delle coriste per completare appunto l'organico. Sharon si propose e disse: ma perché dovete pagare 3 coriste quando posso fare io da sola il lavoro di tutte e 3? Fu così che si presentò a quelli che all'epoca si facevano chiamare soul provider. Lei si aspettava dei musicisti soul navigati, dei session man, ma invece si trovò di fronte dei ragazzini bianchi poco più che maggiorenni. Superate le reciproche diffidenze iniziali, decisero di provare, visto il risultato poi che ottennero con quella sezione, di collaborare in maniera più stretta, diventando un collettivo con un unico ambizioso obiettivo: fare autentica soul music in un mondo digitale. Something told me inside that your love was untrue.
I've learned the hard way. Beh, certo che il sound di Sharon Jones, pur essendo contemporaneo, come dicevo, richiama il passato, no?
Eh sì, perché appunto cercarono, ecco, la Dapton Records, che poi è l'etichetta, si pose proprio l'obiettivo di inseguire, di fare musica con lo stesso spirito che appunto avevano le piccole etichette indipendenti americane, in maniera poi del tutto anacronistica, appunto, perché stiamo parlando poi in questo caso della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000. Quindi loro cominciarono a registrare su un nastro e a stampare addirittura la loro musica esclusivamente su vinile, inondando le radio di questi 45 giri che appunto si stampavano orgogliosi di farlo, poi appunto con grande sforzo tra l'altro. Addirittura decisero, proprio imitando la Motown, di affittare una piccola villetta bifamiliare nel quartiere di Bushwick, a Brooklyn, e trasformarla in uno studio. Loro misero proprio di tasca loro i loro risparmi per poter allestire poi questa villetta in uno studio. Buttarono giù pareti, alzandone altre, addirittura insonorizzando tutto quanto con dei pneumatici di camion che riempirono con stracci e cartone, e quella villetta divenne il loro quartier generale, la Dapton Records. E nel giro di qualche anno, improvvisamente, tutti quanti cominciarono ad accorgersi di loro. Al punto che lo stesso Mark Ronson decise di affidarsi ai Dapkins, che era appunto la band di Sharon Jones, per ottenere quel tipo di sound, il sound necessario per produrre la sua nuova pupilla, Amy Winehouse. Certamente la collaborazione poi con Amy Winehouse ovviamente fece accrescere di molto la popolarità dei Dapkins e quindi anche di Sharon Jones, che cominciarono poi a girare il mondo. Io credo che non ci sia teatro degno di tale nome al mondo in cui loro non si siano esibiti, e chiunque abbia visto il loro spettacolo non ha potuto fare a meno di constatare quanto poi il loro show fosse perfetto. Ogni cosa era perfettamente rodata e pronta ad accadere nel momento esatto, dalle coreografie ai stacchi musicali. Una dedizione straordinaria, una ricerca davvero maniacale dello stile. Eppure una sera questo meccanismo si inceppò di colpo, perché Sharon Jones purtroppo cominciò ad accusare degli strani dolori. Quei strani dolori iniziarono a toglierle il fiato e a renderle sempre più difficile l'esibirsi. In realtà quegli strani dolori poi si trasformarono nella peggiore delle diagnosi, ossia un cancro al pancreas, un cancro con il quale Sharon ha lottato davvero moltissimo e sembrava avercela fatta. Più volte è tornata sulle scene, le hanno addirittura dedicato uno splendido film documentario che ha seguito poi paro passo tutta la sua terapia, tutta la sua battaglia fino al ritorno sulle scene nell'estate del 2014 con il disco Give the People What They Want, dare alla gente quello che vuole, dal quale ci ascoltiamo Retreat. Ho avuto la fortuna di aprire molti concerti del tour di Give the People What They Want e proprio ricordo una sera che Shannon mi confidò, io le chiesi: ma Shannon, ma come hai fatto a tornare sulle scene così presto? E lei mi rispose: Beh, non è stata proprio una scelta, è stata una necessità. Hai una vaga idea di quanto costino le cure in America per una malattia come la mia? Da lì a poco tempo poi purtroppo arrivò improvviso l'annuncio della dipartita di Sharon. Sharon non ce l'ha fatta, alla fine questo tumore ha avuto la meglio. E ha gettato sulla Dapton Records una vera e propria ombra nera e una sorta di maledizione, una maledizione che purtroppo poi ha anche colpito un altro cantante della Dapton Records, l'equivalente maschile di Sharon Jones. Stiamo parlando di Charles Bradley.
Going Up in Flame, ed eccolo quindi il secondo protagonista di questa ultima puntata di Soul Tempo, Charles Bradley.
Esatto. Anche il destino di Charles Bradley fu molto particolare. Ricordiamo che Charles Bradley non ebbe affatto un'infanzia semplice. Lui praticamente ha vissuto come un senza tetto per gran parte della sua adolescenza. La sua casa erano macchine abbandonate e vagoni della metropolitana, dove dormiva, dove capitava. Ecco, l'unica cosa che lui cercava di fare era avere un aspetto decente per non destare troppi sospetti e quindi poi magari cadere nelle mire della polizia o di qualcun altro. Ecco, quindi quello che lui cercava di fare era non sembrare troppo debole. E oltretutto trovò proprio nella musica una sorta di salvezza. Come avete potuto sentire dalla sua voce, uno dei suoi riferimenti fondamentali era proprio James Brown. Lui fu folgorato da James Brown. Ricorda appunto che da bambino una sera lo vide all'Apollo Theater e da quel momento si rese conto che tutto quello che lui avrebbe voluto fare nella vita era proprio esibirsi, era proprio appunto trovare un modo per esprimere il suo disagio, la sua condizione. Quindi cominciò a cercare di imitarne i passi, di coglierne le sfumature vocali. E durante il giorno, ecco, si trovava a fare il cuoco, perché poi lui divenne un cuoco, tra l'altro anche molto bravo, posso garantirvelo. E la sera poi, ecco, cominciò ad esibirsi proprio come imitatore di James Brown. Si faceva chiamare Black Velvet, il velluto nero. E i suoi palchi erano quelli di bar di quart'ordine, dove nella migliore delle ipotesi riusciva ad esibirsi su delle basi davanti a un pubblico di poco meno di una dozzina di persone.
Charles Bradley, questo era Changes, una cover dei Black Sabbath in realtà.
Esatto, questo proprio per far capire la capacità enorme poi di Charles Bradley e dei ragazzi della Dapton di saper rileggere, di saper trasformare in soul qualsiasi cosa che abbia un minimo di parvenza musicale. Infatti perché proprio grazie alla Dapton che Charles Bradley è venuto fuori. Pensate che una mattina si presentò bussando alla porta di questa casa discografica, di questa villetta di cui vi ho parlato, a Bushwick, con una videocassetta. La videocassetta non era nient'altro che la ripresa di uno di quei suoi fallimentari concertini nei pub. Però i ragazzi della Dapton furono intelligenti, riuscirono a vedere in quel semplice imitatore qualcosa di buono, un talento, perché un talento c'era. L'unica cosa che gli chiesero era di smetterla di vestire i panni di James Brown, ma finalmente di venire fuori con la propria personalità, la personalità di Charles Bradley.